È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:34, i numeri di telefono per chiamarci in diretta alla Zanzara, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, partiamo con Studio Aperto.
Tragedia in Sicilia, una giovane mamma tenta il suicidio lanciandosi in mare con i figli. I bambini di 2 e 9 anni muoiono annegati, la donna, separata da poco, ha chiamato i carabinieri, venite. In centinaia per l'ultimo saluto alle due ragazzine romane uccise dal costone di roccia crollato a Ventotene. Lo striscione preparato dagli amici Sara e Francesca, per sempre le nostre stelle. Non ci sarà un'altra svolta del predellino, il PDL resta. Così Berlusconi il giorno dopo il grande confronto che ha ricompattato il partito. Duro confine anche il leader della Lega Bossi. La gente del nord è stufa, dice. Vogliamo le riforme.
E andiamo a sentire il TG2.
Bossi avverte il PDL, servono le riforme, così non si va avanti. Berlusconi, non ci sarà un nuovo predellino. Fini sulle riforme, bene farle a larga maggioranza. Agela in Sicilia, donna da poco separata, tenta il suicidio gettandosi in mare con i due figli di 2 e 9 anni. Lei si salva, ma i due bambini muoiono annegati. Bimba nigeriana di 5 anni muore in ospedale a Napoli dopo un'operazione di ernia ombelicale. Il Ministero della Salute invia gli ispettori. Un consulente del governo britannico lancia l'allarme, telefonini pericolosi per i più piccoli andrebbero vietati agli under 12. Per vedere come stanno le cose avvia uno studio che coinvolgerà 250.000 persone.
Per capire come l'elettorato della Lega ha preso questa questione di fine Berlusconi, basta sintonizzarsi su Radio Padania. Qualche estratto, sentirete anche delle parolacce, delle cose molto dure nei confronti di Fini. Via!
Enrico da Bulgherio.
Buongiorno.
Militante e consigliere comunale.
Prego.
Vogliamo il federalismo. Arrivederci.
Ecco.
Sono Paolo, buongiorno,
buongiorno.
Buona Padania.
Buongiorno Paolo.
Io conosco Gianfranco Fini da 36 anni.
Che fortuna.
Sono un ex missino.
Sì.
E mi ricordo quando Gianfranco veniva a Piacenza. Io me lo ricordo Gianfranco, ma non per sentito dire, ma perché era lì vicino a me.
E ci dica un po' com'era.
Con il casco nero in testa e la mano dritta a mo' di saluto romano, certo. E gridava: ebrei, cinesi, i forni sono accesi.
Ah.
Adesso che non mi venga a raccontare delle cazzate. Io non l'ho più visto da parecchi anni, ma veramente adesso sta diventando una cosa penosa, la dignità umana.
Pronto?
Ciao, sono Gianni da Besana Brianza.
Ciao Gianni.
Una bella risposta a quei volta gabbana della Casa di Libertà in testa Fini. Il mese prossimo un bel raduno a Pontida, ecco. Una risposta corale. Ciao.
Sono Gianni da Parma. Secondo me Fini ieri ha decretato il suo funerale. E questo mi dispiace molto dirlo, perché io nel mio cuore ancora l'MSI. Ma d'ora in avanti voterò Lega.
Sentite il primo di quest'altro blocco, sentite.
Ciao, Padania Libera, Lino dalla provincia di Monza.
Buongiorno.
Vorrei dare un consiglio a Gianpippa. Dopo aver arruolato Bocchino, la Boccetta, la Morte compagnia cantante,
sì.
Dovrebbe arruolare l'ex centravanti del Fiorenzuola.
Magari.
Pompini si chiamava.
Pronto?
In diretta.
Anch'io sono un ex vicino.
Prego.
Fini non è uno che perde sempre tutto ciò che fa. Sbaglia tutto, ne incasina tutto e non c'è più Almirante che lo tira fuori, lo mette qui, lo mette là. Quindi non so, questo è un emerito, non dico questo perché offenderei.
Ci siamo capiti.
Buongiorno, sono Giorgio da Milano.
Buongiorno.
Un piccolo leccaculo. Io voglio ricordare a chi non lo sapesse che Gianfranco Fini è diventato il capo del Fronte della Gioventù non per meriti propri, Gianfranco Fini al congresso che lo elesse capo, chiamiamolo così, arrivò non primo e nemmeno secondo e nemmeno terzo, arrivò quinto.
Ecco.
Al primo posto arrivò un tale Marco Tarchi, filosofo del fronte, che non venne proclamato eletto lui. Ma perché? Perché Fini...
E chiudiamo questa carrellata su Radio Padania versus Fini con un'ascoltatrice. Ascoltate attentamente.
Pronto?
Sì, buona Padania.
A lei.
Sono Antonella dalla provincia di Varese.
Buongiorno.
Per quanto riguarda il Fini, per anni si è costruito questa immagine di uomo per bene, di uomo moderato, ha calato la maschera, è quello che è sempre stato un fascistone che, come in questo caso, vuol far entrare milioni di extracomunitari, dargli il voto, praticamente fa scomparire il popolo italiano, stabilire loro, lui con altri, che qui non è più casa nostra, lo stabiliscono loro, non è che l'ha ordinato il dottore, come diceva Bossi ai tempi, non l'ha ordinato il dottore l'immigrazione, praticamente loro stabiliscono che questi arrivano e si prendono tutti i diritti, tra un po' potrebbero anche bruciarci le case e buttarci fuori, come è successo in Kosovo. L'altra cosa, lui ha stabilito, vuole continuare che il nord sia schiavo, non ho capito perché io debba lavorare per gli altri, anche se ci fossero i fondi, dove sta scritto che noi dobbiamo lavorare per mantenere le zecche. E poi non, una cosa da non sottovalutare, Fini era favorevole, è favorevole all'eugenetica. A scuola mi hanno insegnato che i nazisti facevano queste cose di selezione della razza con gli occhi azzurri eccetera, facevano la selezione della razza ed era una cosa riprovevole ed era una cosa da nazisti, lui alla fine è d'accordo con queste cose, perciò Fini è questo, con noi non c'entra niente e noi dobbiamo andarcene per i fatti propri. Col Berlusconi valuterà Bossi, però anch'io sono molto delusa perché nel programmino che hanno fatto ieri è sparito il federalismo, perciò spero che le nostre regioni in mano alla nostra gente, visto che non ci danno, si trattengano di prepotenza le cose, i soldi che ci spettano. Buona
Grazie
Padania.
Mille.
Il Kosovo, i nazisti, Antonella dalla provincia di Varese, che non è l'Antonella da Varese dell'altra sera, anzi non è l'Antonella, Francesca da Varese dell'altra sera, evidentemente. 800 24 00 24, estratti da Radio Padania, un po' per capire che questa situazione e questo rapporto tra la Lega, il principale alleato di Berlusconi e Fini, mi sembra abbastanza insanabile. Ormai Marco Travaglio su Renzo Bossi la pensa come me, o io la penso come lui, è uguale.
Ora ha sistemato anche il figlio Renzo, il delfino degradato a trota, in consiglio regionale. Il ragazzo ha subito voluto dimostrare il suo valore, ha detto: nella vita si deve provare tutto tranne due cose, i culattoni e la droga. E poi ha detto che ai mondiali di calcio non tiferà Italia, però da buon politico consumato poi ha subito smentito. E ha anche detto: non sono mai sceso a sud di Roma, anche perché dove sia il sud non gliel'hanno ancora insegnato. Ha avuto 10.000 preferenze alle elezioni, anche se i maligni sostengono che siano tutti i voti dei suoi ex compagni di scuola, perché ne ha avuti parecchi, visto che è stato bocciato 3 volte alla maturità. Il papà Umberto, dal governo della meritocrazia e della lotta ai fannulloni, se l'era subito presa con gli insegnanti, dicendo che erano terroni e quindi prevenuti nei confronti del padre.
Ancora cose leghiste, se volete. Ieri ad Anno Zero si è parlato anche del caso di Adro, cioè quel comune dove il sindaco ha fatto una delibera per impedire ai bambini di andare a mensa. Il sindaco Oscar Lancini è intervenuto perché naturalmente il taglio della trasmissione di Anno Zero era evidentemente molto, molto a favore delle famiglie che non pagavano perché avevano problemi economici, eccetera, eccetera. Lancini versus Santoro.
Nessun cittadino italiano, nessun cittadino di Adro avrebbe usato i suoi figli in televisione per fare questo che avete fatto voi. Nessuno. Perché...
Perché è dura guardarli, è dura guardare quegli occhi che la guardano.
Scusi, non è dura guardare negli occhi quei bambini, è vergognoso vedere i genitori che usano quei bambini, e questa è la differenza, perché guardi che i bambini in difficoltà ci sono anche quelli dei cittadini italiani, ma come l'ho detto prima, nessuno si sarebbe permesso di usare i propri figli per far questa cosa che state facendo voi.
Ancora Lancini, voi usate i bambini.
Mettere i bambini davanti alle telecamere non risolve il problema della retta da pagare o dello scuolabus da pagare. Non è così che si risolvono i problemi.
No, vanno bene quando devono pubblicizzare, non so, i biscottini, le Nutelle. Allora i bambini sono perfetti, no? Se invece devono essere presenti quando si parla di loro, questo è un crimine grave che non bisogna compiere, giusto?
Siccome ci hanno... siccome ci hanno accusato di...
Lì no, non protesta nessuno sui nostri bambini, no, usati nella pubblicità, no?
No, guardi.
Nessuno protesta per vendere prodotti.
Siccome ci hanno accusato di usare i bambini, cioè di aver offeso i bambini, di aver umiliato i bambini, quando invece purtroppo i bambini li hanno usati chi stava seduto dall'altra parte. E questa era una specificazione per far capire che l'amministrazione ha fatto delle scelte di carattere amministrativo legate a quello che è un piano di diritto allo studio che prevede per Adro, come per tanti comuni limitrofi al comune di Adro, non amministrati dalla Lega Nord ma amministrati dal PD, prevede appunto che chi non paga la mensa sia sospeso dal servizio.
E ancora, conclusione molto arrabbiata del sindaco di Adro contro Anno Zero.
Mi dispiace proprio che sia stato dipinto il paese di Adro come un paese razzista.
Eccoci.
Avete dipinto il paese di Adro razzista per colpire la Lega.
Sì.
E questo purtroppo è una responsabilità esclusivamente vostra. Chi ha girato il paese di Adro, i vostri cameraman, se sono onesti e sinceri e mandano i servizi che hanno registrato, si accorgeranno che nel paese di Adro non esiste razzismo. Certo è che quando c'è difficoltà economica, evidentemente dobbiamo tirare la cinghia a tutti e non pretendere che sia tutto dovuto, perché non funziona così.
Santoro sul razzismo.
L'ultimo è che quelle mamme con le quali siamo in collegamento siano razziste. Io non lo penso assolutamente. Penso che in quel paesino, insomma in quella situazione, si sente la crisi economica. E quando si sente la crisi economica scatta questo meccanismo di difesa, di protezione. Quello che però non si può fare è che la politica strumentalizzi una paura legittima, cioè di affrontare il futuro. Bisogna che la politica dia coraggio e intervenga. E noi dobbiamo smettere di dire che siamo il paese migliore del mondo dal punto di vista dell'assistenza sociale, perché non lo siamo. Siamo un paese sgarrupato, come dicono dalle parti mie della Carfagna.
Siamo qui, voglio farvi ascoltare che cosa. Tiziana Ferrario, mezzi busti Rai contro il direttore. Minzolini mi ha fatto una porcata. Non so se siete interessati a questi impicci interni alla Rai, comunque ve lo propongo.
Sì, è stata una porcata perché è avvenuto come un fulmine a ciel sereno, non mi era stato detto prima e in questo momento sono senza alcun incarico all'interno della testata nella quale ho lavorato e sono orgogliosa per quasi 30 anni.
18:48, 800 24 00 24, Mauro da Pisa.
Buonasera Cruciani, grazie di avermi richiamato, perché effettivamente io credo che dobbiamo impegnarci tutti perché i servizi erogati dai comuni siano pagati. Ecco, dobbiamo impegnarci tutti per questo e partire da questo presupposto. E tutto il resto mi sembra strumentale. E poi io avevo chiamato così per esprimere una mia preoccupazione su quello che è successo nella direzione nazionale ieri del PDL. Io sono un sostenitore sin dall'inizio dell'idea di fare un grande partito popolare e liberale in un'Italia che vada verso il bipartitismo, quindi anche con la prospettiva che il PDL e la Lega diventino un unico partito, per dirle la mia prospettiva. In questa prospettiva io capisco che si possa essere stanchi della leadership di Berlusconi, e capisco anche che Fini, che è in politica da prima di Berlusconi, non dimentichiamocelo, personalmente si sente anche un po' schiacciato, un po' emarginato da questa leadership carismatica così grande, così anomala, così ma anche così efficace. Insomma, io da toscano.
E allora no, Mauro, vada al sodo però.
E allora dico, non è che Fini adesso mi si mette a capo degli antifederalisti e di tutti quelli che vogliono a parole si dicono magari per le riforme e poi invece vogliono tenersi lo status quo, perché è chiaro che il federalismo è una cosa grossa che che ha molti amici a parole e molti nemici nei fatti. Ecco.
Va bene, grazie. Gabriele da Milano, buonasera.
Buonasera, buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo sostenere questa tesi, che secondo me il confronto, il dibattito, lo scontro che c'è stato tra Berlusconi e Fini è tutto architettato, nel senso che fa parte
di una... In che senso, mi scusi, architettato?
Secondo me fa parte di una strategia di marketing politico, perché era già successo anche con Bossi e Berlusconi. Quando loro si scontrano, molti elettori si avvicinano un pochino di più a Bossi, alcuni un pochino di più a Berlusconi. Poi si va sotto elezioni, di solito si fa pace e la coalizione prende la somma dei voti.
No, Gabriele,
che è maggiore.
Mi sembra che lei stia sbagliando analisi, io lo dico molto serenamente, cioè che quello che abbiamo assistito ieri sia stato tutto una messa in scena per... come dire, per occupare le pagine dei giornali, francamente.
No, non per le pagine, è soltanto che poi è chiaro che adesso...
Capito, ma da chi
persone...
sarebbe stato architettato? Mi scusi Gabriele, questa dietrologia sullo scontro Fini-Berlusconi, cioè è una cosa che conviene, dice lei, sia Fini che Berlusconi?
Ma certo, è un genio,
Gabriele,
Berlusconi questo è un genio. Cioè,
ma non mi pare che sia così,
veramente...
non mi pare che sia così, Gabriele. Comunque, se a queste cose, lei pensa che tutto sia ordito dietro da chissà quali strateghi? Le assicuro che non è proprio così, cioè, non è così. Antonio da Torino, buonasera.
Buonasera Cruciani, io volevo chiamare perché sembrerà strano, però sono d'accordo sia con Fini che con Berlusconi. Nel senso che Fini è giusto che dica ciò che ha detto, Berlusconi è giusto che cerchi di tenere il partito su e che rimanga unico e tutto quanto. Con chi non sono d'accordo è con chi ha dimostrato di essere veramente attaccato alla poltrona, i vari La Russa e via dicendo. Non che dovessero far cadere il governo, togliere voti, quelle cose là, no. Però dire io sono con Fini, però anche se non appoggio Fini, non so come spiegare la cosa, nel senso che dico io ero con Fini quando sono arrivato, rimango con Fini, però vorrei un po' più di dialogo nel governo, cosa che non c'è adesso.
Antonio, non ho capito molto bene il senso del suo intervento.
Cioè, nel senso che Fini, secondo me, ha tirato fuori il discorso che se si va avanti così, in poche parole, la Lega diventa il primo partito, o sbaglio?
Sì. Beh sì, questo secondo Fini naturalmente, bisogna vedere.
Secondo Fini, sì, è sì. Normale.
E allora?
Allora lui dice, dobbiamo trovare un modo di equilibrare le cose.
Vabbè, dunque?
Dunque secondo me è quello lì che deve fare, qualcuno deve far capire a Berlusconi che bisogna cambiare un pochino le carte in tavola anche nei confronti della Lega. Io adesso non so.
Non ho capito bene, lei sta facendo, ci sta ripetendo quello che ha detto Fini. Dunque, che giudizio dà?
Secondo me il giudizio è che Fini ha fatto bene a fare quello che ha fatto, ecco. Anche se rischia di sparire a sto punto.
Va bene, grazie. Bruno da Roma.
A lei, salve. Pronto?
Bruno, buonasera, dica.
Buonasera a tutti. Intanto grazie signor Cruciani perché ci ha fatto conoscere uno spaccato.
Bruno, lei però deve abbassare la radio oppure spegnerla. Io lo dico per la centomillesima volta. Chiunque chiama deve spegnere la radio, altrimenti sentiamo un ritorno.
Sì, no, volevo dire che ci ha fatto conoscere uno spaccato dell'Italia eccezionale, perché quando sentire buona Padania da determinate persone si capisce che siamo proprio su pianeti diversi. La cosa che mi fa pensare è il fatto che si contesta Fini non per quello che dice, perché credo che sia logico preoccuparsi di un federalismo che ha dei costi mostruosi e nessuno lo dice, oppure di un premier che fa le cosiddette riforme che interessano soltanto a lui, cioè si spacciano per riforme delle cose tipo processo breve eccetera, con cui lui ha avuto già discussioni, il Fini con il Berlusconi. Cioè io credo che il messaggio che vuole dare Fini è far capire a milioni di persone che non esiste soltanto un modo di essere di destra che è quella che noi vediamo adesso, perché se lui proviene da un partito AN, diciamo sì, che già era diverso dalla balena bianca di cui Berlusconi ha ridato i voti, un motivo ci deve essere. Invece questo non viene capito, cioè si pensa che in questo paese il fatto stesso di dover contestare il sultano sia un peccato mortale. Lei avrà visto ieri la reazione di Bondi e dei luogotenenti o ex luogotenenti di Fini, una cosa incredibile.
Bruno, io di questo ragionamento contesto tutto, cioè pensare che da una parte ci sono gli uomini liberi, quelli che ragionano, quelli che pensano, quelli che elaborano, quelli che hanno in mente la destra moderna, europea, eccetera, e dall'altra una manica, una accolita di servi, una parodia della realtà. Però io non le posso impedire di pensarlo, per cui va benissimo. Cioè, io penso che sia una rappresentazione grottesca della realtà.
Ma
Bruno, cosa vuole che le dica? Secondo me gli uomini liberi sono Fini e i suoi, e gli altri sono tutti degli schiavi.
Non sono degli schiavi. Sono
cosa sono?
Beh, sono delle persone che hanno visto la loro convenienza nell'attaccarsi a una persona che
ma chi
la politica italiana.
Ma chi lo dice questo? Questo lo dice lei. Lei, Bruno.
Secondo lei
la stragrande maggioranza delle persone che sono nel PDL, perché di questo si tratta dai voti ieri della direzione nazionale, sono tutta gente che sta nel PDL perché pagata lautamente da Berlusconi.
Ma senz'altro molti di loro avranno formato questa ideologia.
Cosa vuole
giustificare se stessi?
Siamo all'analisi psicologica, insomma, francamente secondo me sono discorsi inaccettabili, però insomma li capisco. Siamo qui alle 19:17, i numeri per chiamarci, numero verde 800 24 0024 e poi abbiamo gli sms al 349 238 6666, partiamo con il TG3.
Bossi con il PDL, alleanze a rischio, subito il federalismo, lo vuole il popolo padano, Berlusconi non ci sarà un altro Predellino. Bersani, governo paralizzato su riforme d'economia, UDC e Di Pietro pronti al voto anticipato, Fini uninominale, riforme condivise. Esame di italiano per extracomunitari che vogliono aprire un negozio, un emendamento della Lega al decreto legge incentivi. Il comitato per le celebrazioni dell'Unità d'Italia perde i pezzi dopo Ciampi, altre dimissioni eccellenti. Il premier greco Papandreou, il paese è in una nuova odissea, Atene chiede aiuti subito all'Unione Europea, al Fondo Monetario. Compagni di scuola, professori, amici, tanta gente in chiesa ai funerali di Sara e Francesca, uccise da una frana ventotene. Operata per trauma toracico, l'attrice Claudia Pandolfi, investita da un paparazzo, la guerra degli scoop da Hollywood sbarca in Italia.
Avete sentito tra i titoli del TG3 l'ultima proposta leghista che fa discutere, è stata presentata in Parlamento, secondo me non passerà mai, ed è ripresa però, copiata quasi da una proposta simile del partito laburista inglese, cioè tutti quelli stranieri, si dice nella proposta inglese, che hanno contatti con il pubblico devono sostenere un esame di inglese, che fanno professioni in cui vengono a contatto con il pubblico. Questa proposta è stata ripresa da una leghista, da una deputata leghista, la quale propone un esame obbligatorio di italiano per tutti quei commercianti extracomunitari, stranieri immagino, non solo extracomunitari, che siano titolari di una licenza, e dunque se un italiano entra a contatto con queste persone deve essere sicuro che dall'altra parte c'è qualcuno che parla la lingua. Vabbè, non so nemmeno come giudicarla questa cosa, se è una stronzata oppure una cosa seria, ma andiamo a sentire Sky.
Lo scontro Berlusconi-Fini, Bossi avverte, così a rischio l'alleanza nel PDL.
Il premier esclude l'idea di un nuovo Predellino, certe cose dice non si ripetono.
L'ultima proposta della Lega, test di italiano agli immigrati per aprire un negozio.
Il governo sospende fino a giugno 2011 le demolizioni delle case abusive in Campania.
A Gela tenta il suicidio con i figli, la madre si salva, muoiono i due bimbi.
Arrestato il fotografo che ha investito Claudia Pandolfi, l'attrice ancora ricoverata.
Parlano i tre operatori di Emergency, su di noi scritte cose infamanti.
Belgio, nuovo caso di pedofilia nella chiesa, si dimette il vescovo di Bruges.
In Spagna, a Barcellona, primo storico trapianto completo di volto.
Balotelli pentito, giocatore dell'Inter chiede scusa ai tifosi dopo l'ultimo scontro.
potremmo fare di meglio? Dare vita ad una forza partitica che rinnovi la politica grazie all'amore.
Bondi preconizza scintille in Parlamento, una sorta di guerriglia parlamentare continua, almeno così avrebbe detto Gianfranco Fini.
Questa sera, lo dico perché c'erano testimoni, sono uscito dalla direzione e il presidente Fini mi ha detto: ne vedrete delle scintille in Parlamento. Allora, se questo è il modo di concepire il confronto all'interno del partito, questo significa che non si vuole stare in un partito con uno spirito costruttivo, uno spirito responsabile, guardando al bene comune del partito e del paese.
Chi non ragiona così come noi farà i conti con la Lega della Popolare, che è finanziata coi baci e con i sentimenti e lo statuto.
Francesco Storace questa mattina, Radio 24.
La Costituzione dice che il Presidente della Repubblica, prima di decidere eventualmente lo scioglimento delle Camere, sente i Presidenti delle Camere. Ma se uno di questi due soggetti è responsabile del Vietcong del partito maggioranza relativa, quale terzietà offrirà nell'esprimere la sua opinione al Capo dello Stato?
Siamo la splendida dimostrazione che dal rispetto della tradizione può nascere un gran partito.
Vittorio Feltri, secondo qualche giornale, uno dei due vincitori insieme a Tremonti della giornata di ieri. Sentite.
Fini ha chiesto varie volte la mia testa e questo dimostra che Fini è democratico a fasi alterne. Cioè, se un giornale parla bene di lui, il direttore è bravo. Se un giornale lo critica, il direttore è uno che va mandato via a calci nel sedere.
Non la pensa così come noi, non fa parte della Lega dell'amore.
E certamente non fa parte della Lega dell'amore questo spaccato di elettori, simpatizzanti, chiamateli come volete, della Lega Nord, intervenuto a Radio Padania su Gianfranco Fini. Sentite.
Io me lo ricordo Gianfranco, mi dava ebrei, cinese, i forni sono accesi. Adesso che non mi venga a raccontare delle cazzate. Io adesso sta diventando una cosa penosa.
Secondo me Fini ieri ha decretato il suo funerale.
Vorrei dare un consiglio a Gianpippa. Dopo aver arruolato Bocchino, la Boccetta, la Morte compagnia cantante.
Sì.
Dovrebbe arruolare l'ex centravanti del Fiorenzuola.
Magari
Pompini si chiamava.
Fini non è uno che perde sempre tutto ciò che fa. Sbaglia tutto, le incasina tutto. È un emerito, non dico questo perché.
Vabbè.
Un piccolo leccaculo.
Ha calato la maschera, è quello che è sempre stato un fascistone. Fini era favorevole, è favorevole all'eugenetica. Fini è questo, con noi non c'entra niente. Buona Padania.
E lo statuto, statuto in una sola riga. Fratellanza, cuore, amore, mamma, t'amo e nulla più.
Va bene, questi sono estratti dalle cronache quotidiane del Partito dell'Amore, della Coalizione dell'Amore, anche se nella Coalizione dell'Amore c'è la Lega. 800240024. A proposito, il ministro Brunetta cosa dice? La Lega sta diventando conservatrice, il potere locale la sta facendo diventare conservatrice, noi dobbiamo accentuare la nostra forza modernizzatrice. Il PDL a volte lascia la Lega troppi spazi di manovra e ancora non è accettabile che non si tocchi nulla per paura del deficit, e questo è rivolto a Tremonti. Insomma, un discorso parafiniano, diciamo. Allora, un giudizio va dato sui giornalisti del TG1 che si sono ribellati a Minzolini. Io non conosco le dinamiche interne al TG1, però la semplice sostituzione nella conduzione di persone che sono in vita da tanti anni non mi sembra uno scandalo, non credo sia legato nemmeno a logiche politiche, così conoscendo anche se poco Augusto Minzolini, non lo so. Comunque, quello che mi dà sempre fastidio è la protesta in piazza, in pubblico, il voler passare come vittima e dunque mi hanno fatto una grande porcata. Tiziana Ferrario.
Visto che siamo andati sul piano personale, quello è stato fatto una grande porcata. Insomma, le dinamiche delle relazioni sono fatte da equilibri di forza. Ecco, io dico che in un servizio pubblico questo non deve avvenire, perché quando uno fa un telegiornale per il servizio pubblico, cioè non deve fare un'occupazione di una parte.
8:00 24:00 24:00. Direi di andare con qualche ascoltatore. La parlamentare leghista che ha fatto quella proposta sulla lingua italiana obbligatoria attraverso un testo, un esame per i commercianti che non sono italiani, se uno vuole aprire un negozio e deve confrontarsi con il pubblico deve conoscere l'italiano, almeno secondo questa parlamentare leghista, si chiama Silvana Comaroli. Eros da Bergamo, buonasera.
Buonasera a lei Cruciani e ai suoi radioascoltatori. Un attimo che firmo la macchina, eccoci. Senta, io vorrei così portare alla luce, alla memoria dei suoi radioascoltatori quello che è successo 5 anni fa in un bar a Roma. Quando, non so se si ricorda, i colonnelli Finiani, La Russa, Gasparri e Matteoli vennero beccati da una giornalista del Tempo che poi sul giornale riportò queste frasi: svegliati Gianfranco, devi essere preso a schiaffi, poverino, c'è qualcosa che non va, è smagrito, sta male, forse la Prestigiacomo l'ha portato su una cattiva strada. Ora, quello che voglio dire è che la disaffezione dei colonnelli Finiani risale a 4-5 anni fa, solamente che allora non trovavano un punto di riferimento alternativo a Fini. Quindi non ci si deve stupire che i vari La Russa, Alemanno, Matteoli, che noi abbiamo sempre definito Finiani.
Sì, ma Alemanno non c'era tra quelli. Comunque, in realtà poi lì la reazione di Fini fu molto dura all'epoca.
Fu molto dura, lei ha ragione, infatti La Russa e anche Gasparri dovettero fare marcia indietro, si scusarono, si cosparsero il capo di cenere.
Insomma, lei cosa vuole dire ricordandoci questo episodio?
No, voglio dire che il cambio di rotta di Fini, il cambio di rotta politico, non è avvenuto negli ultimi anni solamente partendo dalle sue vicende personali con Berlusconi, ma già allora i colonnelli Finiani si lamentavano del cambio di rotta politico di Fini.
Ho capito.
Facendo anche del gossip sul lato personale.
Sì, sì, no, ho capito, ho capito.
Ricorda l'alleanza con Segni, la sua...
Sì, quella era precedente però, credo.
Era precedente, però aveva assunto posizioni...
Che non piacevano, diciamo, all'establishment di alleanza, di quella che era Alleanza Nazionale. Grazie, abbiamo la borsa, 8:00 24:00 24:00. Siamo qui 19:35 8:00 24:00 24:00 per chiamarci in diretta e andiamo a Milano da Fabio.
Sì, buonasera Cruciani.
Buonasera.
Volevo dirle che ieri lei era molto perplesso sull'aggettivazione di Bersani rispetto all'episodio Fini-Berlusconi, però in buona compagnia, almeno in compagnia di Radio 24, perché stamattina a mezzogiorno, sentendo il vostro telegiornale, è stato definito indecoroso spettacolo, per cui volevo...
Mi scusi un attimo Fabio, non credo che ci sia stato un editoriale di qualcuno di Radio 24 che ha definito indecoroso lo spettacolo, almeno non ne sono a conoscenza. Sarà stata riportata l'opinione di Bersani?
No. Infatti io credo, però mi posso sbagliare, che fosse il direttore, perché non è stato detto il nome del giornalista.
Può darsi che il direttore pensi che sia stato lo spettacolo indecoroso, non so, non ne sono a conoscenza. Può darsi.
No, era solo un appunto, nel senso che Bersani non è l'unico.
Lei l'ha giudicato uno spettacolo indecoroso?
No, infatti sono d'accordo con lei, anzi io credo che sia, pur da elettore di centrosinistra, stato invece un bello spettacolo, perché è una forma di democrazia che...
Guardi, io non so se sia ironico, però il Fatto Quotidiano di oggi... Il Fatto Quotidiano di oggi, che certamente non è un giornale favorevole, diciamo, al PDL, in quella frase che di solito viene messa sopra la testata, scrive: bisogna riconoscerlo, nel PDL quei due si sono detti in faccia di tutto senza giri di parole e chi guardava capiva. Non credo sia ironico, però è un attestato di riconoscenza verso un confronto aperto che c'è stato. Robin, che poi è Menichini su Europa, al PDL in pezzi Bersani contrappone un PD solido, ieri conferenza stampa sull'acqua, anche questa non è male. E allora?
Volevo dire una cosa, che secondo me proprio questo cambiamento del Partito della Libertà Però può essere un grave problema invece per Berlusconi. Sullo 6-0 di Guzzanti di ieri non sono affatto d'accordo, nel senso che un cambiamento, quindi con delle istituzioni, con una organizzazione partitica che non è necessariamente burocrazia ma è una forma di democrazia, questo può essere utile per mettere il partito, e quindi io da elettore di sinistra mi sento anche più tranquillo ad avere
Allora abbiamo risolto, scusi un attimo, abbiamo risolto la questione da Stefano Folli, mi dicono alcuni ascoltatori nei commenti di Stefano Folli, che è editorialista del Sole 24 Ore. Stefano Folli evidentemente giudica indecoroso oppure ha riportato la frase di Bersani, non lo so, adesso andiamo a riascoltare questo.
No, mi sembrava proprio
un giudizio di Folli, lei dice, non semplicemente la ricostruzione di quello che
non lo so, generalmente quando non si dice il nome del giornalista deve essere il direttore, credo, almeno nel giornale.
Il nome del giornalista c'era sicuramente, perché sarà stato un editoriale di Stefano Folli. Comunque, al di là di questo, Stefano Folli pensa che lo spettacolo sia stato indecoroso.
Non sono d'accordo né con Folli né con Bersani, però volevo sapere la sua idea rispetto a quello, nel senso che il grosso cambiamento che c'è stato, nel senso di un'organizzazione del partito nascente, può essere un grosso problema per me, per Berlusconi, che pur essendo una persona di grandi capacità, non lo vedo capace di personologicamente di accettare una situazione tale.
Sì, ecco. Anche se per esempio, secondo Peppino Caldarola, ho letto oggi su Riformista, in realtà la democrazia è durata 2 ore, poi è finita. La ringrazio. Il manifesto di oggi, ci ricorda un ascoltatore da Fano, Andrea, titolava Partito Democratico, con la foto di Berlusconi e Fini. Davide da Varese, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, io volevo fare una piccola considerazione su Gianfranco Fini. In pratica, a mio modesto avviso, il percorso che sta compiendo rischia di portarlo, secondo me, al di fuori dello spazio politico attuale italiano. Mi spiego. Da una parte, nel centrodestra, la sua posizione ormai lo fanno essere da una parte schiacciato dalla leadership carismatica di Berlusconi e dall'altra comunque dal peso crescente della Lega e anche dalla divergenza di vedute che c'è tra la sua corrente, che adesso è una corrente, e la Lega. Dall'altra parte, a sinistra, paradossalmente Fini è diventato quasi un punto di riferimento. Però
non esageriamo adesso, un punto di riferimento.
No, che è molto stimato. Così.
Alcune posizioni politiche. Oggi ho letto un deputato del Partito Democratico, Merlo, che dice: non nascondiamoci, su diverse posizioni il Partito Democratico ha esattamente la stessa posizione di Fini.
Sì, appunto c'è una crescente stima nei confronti di Fini, però fino a quando Fini dovesse rimanere nel PDL, dubito che una parte consistente di elettori del PD sarebbero disposti a votarlo. Comunque al centro, secondo me, qualora Fini decidesse di uscire dal PDL, non credo che potrebbe, in una ipotetica ovviamente possibilità, congiungersi.
Vabbè, Davide, lei cosa vuole dire? Non ho capito con questa analisi politica, non c'è più. Andiamo in provincia di Alessandria. Gennaro, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione che seguo sempre con interesse e passione. Volevo dirle una cosa, io anticipo il mio intervento dicendo che io sono sempre stato un finiano, cioè nel senso io ammiro la presenza di Fini quando parla alle folle, quando interviene all'interno del partito per risolvere i problemi, cioè mi piace come figura, mi è sempre piaciuto come figura. Io ieri, seguendo tutto l'intervento di Fini con molta attenzione, onestamente l'ho visto sprovveduto, cioè nel senso come se fosse arrivato a un punto di non ritorno, cioè ha portato questa linea fino alla fine, fino alla alla segreteria nazionale, senza poi portare con la dialettica il suo punto, cioè l'ha solo enunciato, e Berlusconi poi a quel punto l'ha distrutto. Tutti i 50 deputati che devono essere con lui, e alla fine ha preso solo 11 voti.
No, beh, quella è un'altra cosa, però, Gennaro, quella è la direzione nazionale, non è che sono tutti, non è che da 50 si è passato a 11.
Ma tutte le cene e i pranzi fatti per cercare i consensi, questo distaccamento dalla linea del partito, come fa a farlo? Cioè, in che modo ha fatto vedere...
Non ho capito la cena, i pranzi, non ho capito.
No, lui ha cercato consensi tra i suoi colonnelli, tra i suoi di ex AN, e alla fine poi non c'erano. Cioè, gran parte delle persone che l'hanno sempre seguito...
Non so, probabilmente rispetto a quello che si aspettava ci sono meno deputati che hanno aderito alla linea di Fini, però guardi che non si può fare il paragone tra 11 e 50. 11 è la direzione nazionale, un'altra cosa rispetto
questo
ai deputati e senatori.
Sicuramente, ma io penso che sia anche normale che facendo il Presidente della Camera all'interno di un partito, col tempo, seguendo delle linee diverse si perdono consensi, è una cosa normale.
Non lo so.
Era giusto che Berlusconi dicesse lascia la presidenza della Camera e torna.
È giusto secondo lei? È giusto?
Secondo me è una cosa giustissima, è anche logica, perché non è normale che tu, facendo parte di uno dei fondatori del PDL, incominci a criticare in vari modi. E poi un'altra cosa molto antipatica, secondo me anche controproducente, non puoi dire che un giornale del Presidente del Consiglio ti attacca più volte ripetutamente gratuitamente, non è così. Perché hai sempre portato, giustamente, e io sono un finiano, gliel'ho anticipato, ha sempre portato la logica di dire che erano totalmente indipendenti i giornali dall'editore Berlusconi, e ieri, non avendo più acqua da portare al suo mulino, ha inserito la discussione sui giornali. È una caduta, cioè, l'ho visto inconcludente, molto, molto debole.
La ringrazio, grazie Renato. 800 24 00 24. Andrea da Roma, buonasera.
Sì, buonasera, salve dottor Crociani. Dica. Allora, volevo intervenire riguardo a Fini. Io quello che penso, quello che più che altro ho ragionato su quello che è avvenuto, è che Fini abbia tutto sommato preso parte, sia il sintomo del dissenso di una parte degli italiani. Succede questo.
Che significa il sintomo del dissenso di una parte degli italiani? Non ho capito nulla.
Sì, c'è una, diciamo, c'è una situazione latente dal punto di vista politico nella gestione politica berlusconiana, che magari trova il dissenso da parte di una.
Beh, certamente ci sono quelli che sono all'opposizione e sono contro Berlusconi, ma qual è il punto? Non ho capito. Fini sarebbe, mi spieghi,
no,
meglio,
Fini,
se no non capisco.
Io quello che penso è che Fini stia facendo una manovra politica all'interno del partito a sfiancare per i prossimi 3 anni, questo lo dimostra il fatto che non si è dimesso da Presidente della Camera.
Sì.
Credo che lui abbia trovato veramente l'unico modo all'interno del partito di sfiancare Berlusconi.
Questo può darsi che la prospettiva per i prossimi 3 anni sia quella di un Vietnam parlamentare, come è stato evocato da qualcuno.
Sì, io credo che sia addirittura più sottile la cosa, più che Vietnam, più che un qualcosa di palesemente mostrato a tutti, nonostante ci siano state queste effervescenze da parte dei due personaggi politici, quali Berlusconi e Fini. Io credo che quello che stia facendo Fini sia una manovra atta a concludersi, non so come, perché purtroppo non sono un mago e neanche sto all'interno della politica per poterlo capire, però tutto quanto credo che si rifà a questo. Addirittura io credo, a livello politico, sappiamo tutti che Fini è politicamente migliore di Berlusconi.
Chi l'ha detto? Chi lo decide?
Chi lo sostiene? Dal punto di vista di comunicazione politica.
Ma chi lo dice al contrario? Cioè, Berlusconi è un genio della comunicazione politica. Di che stiamo parlando? Su, Andrea, no, non ho capito secondo lei come va a finire, che ci sarà un blocco delle riforme per 3 anni. Può darsi delle riforme, poi sa, si evocano sempre le riforme e poi non si fanno mai. La ringrazio, è con noi Giampaolo Panza, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora,
grazie.
Come stai?
Benissimo, sono grato di avermi chiamato.
Allora, nella introduzione, no, perché ho letto solo l'introduzione come fanno tutti in genere i libri, no? che poi non è un'introduzione, c'è scritto ai lettori, ed è la prima parte del nuovo libro di Giampaolo Panza che ha come titolo I cari estinti, faccia a faccia con 40 anni di politica italiana, ed è pubblicato da Rizzoli. C'è un accenno a Gianfranco Fini che è interessante. L'accenno è questo, è scritto naturalmente molto prima che succedesse quello che è accaduto in questi giorni. Persino qualcuno dei leader odierni guarda sempre più spesso al passato con nostalgia. Un esempio paradossale è quello del presidente della Camera Gianfranco Fini. Fini sostiene di voler guardare al futuro, ma nel dicembre dell'anno scorso, cioè nel dicembre del 2009, scrive Panza, si è lasciato sfuggire una confessione: vorrei che il PDL fosse come la DC della prima Repubblica, un un partito del quale rimpiango l'ampio dibattito. Effettivamente le parole dibattito, correnti, organizzazione interna, beh, insomma, sono risuonate molto negli ultimi giorni, no Giampaolo?
Ma guarda, io ho sempre tenuto d'occhio Fini, perché non ho una gran stima del personaggio, l'ho anche scritto, mi sembra un leader tutto sommato mediocre, un vanitoso, tutto chiacchiere, cravatte rosa, quindi vabbè, comunque non è forse il peggio della politica italiana, però avevo pizzicato questa sua citazione,
sì,
che tra l'altro vedo interessante. Cruciani è un lettore di poche pagine di un libro di 500 pagine, però ha beccato nella introduzione questa chicca, questa...
No, perché lo sai, in questo libro qua, devo dirti la verità, si può andare a pescare un po', non è quel libro che uno deve leggere necessariamente dalla
no,
prima all'ultima pagina.
Si può leggere anche all'incontrario, partendo dall'ultima pagina arrivando.
Oppure si può leggere le prime 20, poi la pagina 200, pagina 250, ecco.
L'ho costruito apposta in questo modo, ma devo dire, questa cosa di Fini,
sì,
mi fa piacere che lei l'abbia notato. Devo darti del lei o del tu?
Ma no, ma diamoci del tu, non facciamo...
Diamoci del tu, che sì, tu l'abbia notato. Perché tra l'altro io nel pezzo che ho scritto stamattina presto per Libero, che uscirà domani, l'ho poi ripresa questa storia. L'ho poi ripresa per dire che, vabbè, e quando lui parlava, quando Fini elogiava, rimpiangeva, aveva nostalgia del grande dibattito della Balena Bianca, in realtà aveva nostalgia delle correnti e pensava di farne una. Quindi la storia di Fini, allora, questa citazione è della seconda metà dell'anno scorso,
sì,
e quindi siamo praticamente a un anno oggi, quindi era una storia che lui meditava a lungo. Adesso ha fatto il patatrac, è successo di tutto e succederà ancora di più. Bah, mi sembrava, ascoltavo questo vostro interlocutore,
sì,
e diceva che Fini è un genio della comunicazione, a me sembra un pasticcione.
Ieri Guzzanti era ospite nostro, Paolo Guzzanti, che certamente in quest'ultimo periodo non ha delle posizioni filo berlusconiane, però aveva seguito tutto su internet, come immagino hai fatto tu, oppure su Rai News 24.
No, io non guardo internet, non lo so, non so nemmeno.
Vabbè, insomma, hai seguito sicuramente il dibattito di ieri, e insomma Guzzanti l'aveva visto.
Questo l'ho visto in TV, certo.
Cioè, e ci diceva, beh, insomma, dal punto di vista così mediatico della comunicazione, 6-0 per Berlusconi, questo ci ha detto lui. Tu come la pensi?
6-0 per 6-0, nel senso che Fini ha battuto Berlusconi.
No, Berlusconi ha battuto Fini 6-0, 6-0, 6-0.
Ma non lo so, guarda, io penso sempre che in queste situazioni valga quel vecchio proverbio inglese che dice: la prova se il budino è buono lo facciamo 48 ore dopo averlo mangiato. Quindi la prova
bisogna
che...
aspettare.
Bisogna aspettare perché c'è un grande caos adesso, questo.
Ma che può fare Fini a questo punto?
Fini, secondo me a questo punto non può fare ben poco. Intanto l'unica cosa che può certamente fare, anzi che dal suo punto di vista deve fare, è inchiodarsi coi bulloni droppi e tripli alla poltrona del Presidente della Camera, perché se per qualche motivo dovesse perderla, non vedo come possa succedere, perché non c'è la sfiducia, né come non è previsto dal nostro ordinamento, la sfiducia del Presidente di Montecitorio, se dovesse perderla a quel punto si troverebbe, come dicono a Roma, come Don Falcuccio, nudo davanti e nudo di dietro.
Però devo dirti la verità, Giampaolo, una persona come Fini, se vuole poi fare politica quotidiana, perché se uno fa una corrente, poi alla fine questa corrente la deve capitanare, la deve comandare,
ma
la deve indirizzare.
Ma non può farlo da Presidente, ma in questo devo dirti, io non ho mai votato per Berlusconi, tu
sì,
mi conosci da molti anni.
No, assolutamente.
Però un'argomentazione, se vuoi di buon senso, che Berlusconi ieri ha scagliato contro Fini, forse persino con troppa foga, avrebbe dovuto prenderla più, come dire, con più flemma, anche
sì,
se una flemma forte, e quella di dire: tu puoi fare tutta la politica che vuoi, ma non puoi fare la Presidente della Camera. Oggi vedo che dai giornali sono emersi tutti altri precedenti, ma insomma, quando si disse che... persino, non so, si sono andate a ritrovare tante storie vecchie,
sì,
di Presidenti,
sì,
della Camera che hanno fatto politica, però a me quello che è successo negli altri tempi non mi interessa. Mi interessa, cioè, per scrivere un libro come I cari estinti, che sta andando fortissimo, è uscito nemmeno da un mese, ha fatto già 4 edizioni, perché siamo tutti un po' orfani della Prima Repubblica. Mi interessa quello che vedo oggi, soprattutto quello che immagino domani. Io immagino un grande caos, perché se salterà il governo,
sì,
e se comunque arriveremo in una situazione di grande pasticcio nazionale, e Fini sarà il responsabile numero uno, perché Berlusconi certo è responsabile numero due, ma Fini ha tirato troppo la corda. Ieri poi quello che mi ha fatto una pessima impressione, avendolo visto in TV in tutte le salse, era il suo nervosismo quando stava in prima fila. La signora che aveva accanto era la sua segretaria storica, cercava di calmarlo, lui masticava la scena.
Anche Berlusconi calmissimo non era, però era il solito Berlusconi.
Berlusconi si è incollerito, e quello è il suo lato debole, insomma. E il lato debole di Berlusconi è di arrabbiarsi troppo, il lato debole di Fini è di non saper bene che cosa fare.
Allora, qualche giornale oggi, tra l'altro uno su cui scrivi, che è Riformista, dice i veri trionfatori, quelli che sono usciti vittoriosi da questo scontro di questi giorni sono Tremonti da una parte, che ha questo profilo, diciamo, super partes in questa contesa, anche se poi ha preso decisamente le parti di Berlusconi, e comunque è lì che fa il suo mestiere di ministro del tesoro, apprezzato eccetera eccetera, ed è sembra l'erede o il delfino designato di Berlusconi, e dall'altra parte Vittorio Feltri, che certo è sempre più al centro dell'attenzione. C'è bisogno di citare i giornali, di prendersela con i giornali come ha fatto Fini?
No, secondo me ha fatto una gaffa pazzesca. Feltri è un grande giornalista ed anche un grandissimo direttore di quotidiani. Ma noi che lavoriamo nei giornali, la carta stampata, io lo faccio da 50 anni, so che tutto passa, un titolo di una giornata non vale più per il giorno successivo. Quando un politico se la prende con i giornali fa sempre un plof pazzesco, e Fini ha querelato il giornale, forse ne ha querelati pure degli altri, fa polemica perché è circondato da gente che ha sempre fatto il giornalista. Scusa. Allora, mentre lui non so se lo sia stato sul campo, se abbia lavorato anche al Secolo d'Italia, oppure, come si disse una volta di Berlinguer, si sia iscritto giovanissimo alla segreteria del Movimento Sociale, poi di Alleanza Nazionale, però è eccessivo.
Addirittura a un certo punto ha detto quel giornale dove ci sono direttori lautamente pagati da familiari del Presidente del Consiglio.
Ma è una cosa di cattivo gusto, perché i suoi chi è che li paga? Lui è il Presidente della Camera, ha alle spalle tutto il patrimonio della vecchia N, cosa sta a vedere che cosa c'è sul...
Tu pensi Giampaolo che Feltri nella battaglia tra virgolette che sta facendo su Fini da settembre in poi, tra l'altro anticipando quello che è successo, sia in qualche modo telecomandato da Berlusconi?
Ma chi? Fini telecomandato?
No, Feltri.
Ma Feltri fa... È chiaro che Feltri è un uomo di destra, e quindi gli sarà più simpatico Berlusconi che Bersani, non ho dubbio, al limite per di più.
Vabbè, quello è chiaro.
Ma Feltri è un signore che è un caratteraccio, come tutti i caratteracci è uno spirito libero, uno spavaldo, un guascone, uno spadaccino. Per certi aspetti anche, non lo dico per la sua età perché io sono più anziano di lui, è anche un direttore vecchia maniera che è abituato a far battaglie, conduce bene il giornale, è sempre interessante da leggere, sarà merito anche di Sallusti, ma insomma, c'è sempre questo vizio di cercare chi è il manovratore. Ma io l'ho visto quando ho cominciato a scrivere i miei libracci revisionisti, posso parlarne perché sono di un'altra epoca, di qualche anno fa, quindi non
faccio. Qualcuno ti accusava di essere.
Ma sì, ma hai fatto un servizio a Berlusconi, ti sei schierato a destra, ti sei messo d'accordo, ti pagano i padroni di destra, ma questi sono dei vizi terribili.
Lo sai perché è stato querelato? Sai perché è stato querelato il giornale, almeno l'ultima querela, per quella frase di Sallusti, cioè Fini è un caso più psichiatrico che politico.
Ma dai, vabbè, ma sei politici, ma chi è che non si è preso del matto? Quante volte mi sono preso del matto dalle gare per gli articoli che scrivevo, per le posizioni che prendevo nei miei libri?
Eppure non è che hai querelato qualcuno perché ti dava del matto.
Ma io non ho mai querelato nessuno, ma le querele dei politici sono assurdi. Posso citarti un caso che fa ridere, sempre la barzelletta, ma non lo è. Negli anni 90, io stavo a Repubblica, anni 80-90, sono stato mandato sotto processo perché ho scritto in una cronaca di un governo che si presentava, che uno dei ministri aveva l'aria del vecchio guappo assonnato. Allora, sono stato rinviato a giudizio, quindi si è mosso il giudice istruttore, poi il GIP, poi una corte di tre magistrati,
carte,
poi un pubblico
cose,
ministero,
cioè,
d'udienza, e il cancelliere, e poi dopo due avvocati del gruppo Espresso, tutto per decidere se la parola
guappo sonnato
non poteva essere considerata offensiva, ma se lo era, poteva essere la parola guappo. Poi sono stato assolto, ma siamo qua, ma insomma, io vorrei che ci fosse una regola di bon ton, anche se non una norma imperativa di qualche legge, che vieta ai politici di querelare i giornali.
In alcuni casi magari ci sono delle questioni che riguardano delle falsità, ma in questo caso è un giudizio.
Ma hanno mille modi per smentire, per ribattere. Un politico del livello di Fini è sufficiente che apra la bocca per dire 1, 2, 3, 4, 5.
E vengono riprese da tutti. Certo.
Ma bisogna avere anche un minimo di senso delle proporzioni.
Grazie a Giampaolo Panza, i cari estinti.
Grazie,
ciao,
a voi.
Ciao,
viva,
ciao.
Radio 24 e viva il suo conduttore.
Grazie,
ciao,
grazie.
Ciao.
Siamo qui, TG5.
A Gela una donna di 30 anni tenta il suicidio gettandosi in mare con i figli di 2 e 9 anni. I bambini muoiono, lei è salva. Camorrista suicida in carcere a Firenze. Per l'accusa era mandante ed esecutore dei raid punitivi documentati dai video shock trasmessi in TV. Grande commozione a Roma per i funerali delle due studentesse morte nel crollo di Ventotene. I compagni, sarete per sempre le nostre stelle. La Grecia in crisi chiede con urgenza il prestito ponte a Unione Europea e Fondo Monetario. Papandreou è una nuova odissea. Fuori pericolo Claudia Pandolfi, investita da un paparazzo. Arrestato il fotografo. Barillari e Pizzi, più rispetto per le star. Dopo il gestaccio della maglia gettata in terra, Balotelli si scusa. Ho perso la testa, onorerò l'Inter. Ma dai tifosi neroazzurri, solo gelo.
E insomma, fa discutere una frase di Bossi alla Padania: siamo forse alla fine dell'alleanza con il PDL, Fini contro il Nord, il federalismo, eccetera eccetera. Ma insomma, la Lega fa sempre così, poi ruggisce per far capire le sue posizioni. Poi naturalmente sull'alleanza in questo momento non credo che ci saranno grandi cambiamenti. Ancora Bossi: io sono per la mediazione, ma la gente è stufa. Spesso nei discorsi pubblici della Lega si fa riferimento alla gente. Dove andiamo? Direi a Roma da Lenzo, poi Sergio da Brescia, Marco da Roma, ancora Sanna da Verona, Giuliano provincia di Torino, Corrado da Torino. Enzo da Roma, prego.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Volevo esprimere il mio apprezzamento politico per il discorso di Fini, che sebbene non totalmente non abbia toccato tutti i punti politici, perché ha avuto una defaianza quando ha accennato alla bassonatura mediatica eccetera eccetera, ha posto delle questioni serie e importanti che secondo me fanno parte di un programma di una destra moderna. E invece non mi è piaciuto l'intervento di Bondi quando ha criticato l'appartenenza di Fini all'organizzazione Fare Futuro. Ora, secondo me in Italia esistono dei modi per avere informazioni importanti su come si evolverà la situazione economica mondiale, la situazione economica italiana, e queste sono queste organizzazioni tipo Fare Futuro, l'Aspen Institute eccetera eccetera. Quindi la replica di Berlusconi e l'intervento di Bondi l'ho trovati poveri politicamente, ecco, questo.
Vabbè,
è quello che volevo dire.
La ringrazio. Corrado da Torino.
Pronto?
Dica.
Buonasera, io volevo spezzare una lancia a favore di Renzo Bossi.
Addirittura, che è successo?
Dopo le contumelie che ha preso da Marco Travaglio, persona che detesto. Niente, semplicemente siamo di fronte certamente non ad uno scienziato, neanche ad un uomo di vasta cultura, visto che ovviamente la potrebbe comunque poi acquisire se continuerà a studiare in maniera un po' più decisa rispetto a quanto non ha fatto finora, ma sui culatoni e sulla droga io penso che abbia detto delle cose che un certo Gianfranco Fini ha detto fino a qualche settimana o mese fa.
Insomma, adesso non esageriamo, nel senso, faceva delle discussioni sugli omosessuali, mi ricordo, sui maestri omosessuali, Fini, certamente, certamente molto diverse dai ragionamenti che fa adesso. Anche sulla droga l'ha sempre pensata in maniera piuttosto dura, però insomma il tipo di di cose che sono state, il modo in cui Renzo Bossi ha parlato di culattone di droga è un po' diverso da come ne parlava Gianfranco Fini, per carità, insomma è un ragazzo di poco più di 20 anni, per cui
non ha certamente l'abilità dialettica di questo signore, ma direi che nella sostanza è Fini che ha cambiato idea, credo.
Sì,
no?
Ma insomma non è nemmeno da fare un paragone però tra quello che ha detto a Vanity Fair Renzo Bossi e a Radio 24 e quello che ha detto Gianfranco Fini, che pensava Gianfranco Fini sul mondo omosessuale e sulla droga, Corrado. Cioè, Renzo Bossi ha detto: io cos'è che non proveresti mai nella vita? Proverei tutto tranne i culattoni, i gay e la droga. E vabbè, insomma. D'altra parte, insomma, i ragazzi di 20 anni alcune cose le possono pensare, possono essere anche banali, se vogliamo. In questo caso siamo di fronte ad un'altra questione, perché Renzo Bossi non è solo un ragazzo di 20 anni, è figlio di Bossi, è consigliere regionale di Lombardia, è stato presentato alle elezioni regionali, eccetera eccetera, no?
Non ho una gran stima di Renzo Bossi, glielo dico subito.
Ma non bisogna avere, secondo me, né stima né apprezzamento. Non si può nei confronti di Renzo Bossi, come è difficile avere stima oppure né lo si può disprezzare. Un ragazzo di poco più di 20 anni che
fiducia, non lo disprezzo, gli dico è giovane, avrà tempo di formarsi. Segnalo che un certo Fini a 60 anni ha smesso di pensare queste cose.
Ma ripeto, lei sbaglia quando fa il paragone, non c'è, cioè, sbaglia quando fa il paragone, perché le posizioni di Fini sull'omosessualità e sulla droga sono imparagonabili con la frase detta a Vanity Fair da Renzo Bossi. Questo mi sento in grado di dirlo, Corrado. La ringrazio. Andiamo a Brescia, Sergio.
Sì, salve, complimenti.
Dica.
Allora, no, io volevo dire questo anche perché sto continuando a sentire questi interventi poi del popolo vicino alla Lega, e secondo me l'intervento di Fini è coerente con la sua visione della politica, perché lui ha guardato sempre avanti, anche in questa situazione sta guardando avanti.
Che significa guardare avanti, mi scusi?
Guardare avanti nel senso trasportare una destra verso il futuro, verso una visione, una posizione futura.
Beh, ho capito, Sergio, questo è naturalmente sono parole, cioè, ma a me quello che mi fa impazzire, diciamo, quello che non riesco più a sopportare nella politica, sì, sono le parole vuote, senza significato, gli slogan che vanno bene in un comizio, in campagna elettorale, naturalmente. Ma che significa trascinare la destra verso guardare avanti?
Guardare avanti per me vuol dire.
Che vuol dire?
Come, siccome vabbè, io vengo da un'estrazione, diciamo, comunque vicina all'inizio, ho conosciuto anche Fini nel fronte della gioventù, quindi conosco quello che alcuni uomini faro, come li chiamavo io.
Uomini faro? Secondo lei Fini è un uomo faro?
No, adesso in realtà ho delle perplessità, perché il discorso che ha fatto ieri, insomma, non era coerente, almeno non l'ho ritenuta all'altezza delle sue capacità.
Vabbè.
Però? Sì, diciamo, è stato un po' infelice, non all'altezza delle sue capacità ieri nell'intervento. Però, no, vorrei dire che ci sono degli uomini che comunque trascinano delle energie, se così vogliamo, almeno per come lo considero io, negative, quindi che sono xenofobe, che c'erano anche allora all'interno del fronte della gioventù, ricordo degli scontri con lui stesso, qua stanno parlando male come se fosse un fascistazzo della vecchia.
Ma però Sergio, voglio capire qualcosa del suo intervento, altrimenti non capisco nulla. Mi spieghi meglio, in maniera sintetica, altrimenti ci perdiamo.
Secondo me lui aveva comunque fatto un cammino con l'Alleanza Nazionale verso una direzione, anche lasciamo stare gli slogan. Poi si è confluiti dentro il calderone del polo della libertà, che poi è diventato popolo. A quel punto adesso secondo me si sente un po' troppo costretto nelle prospettive.
Sergio, non capisco, costretto nelle prospettive, non ci siamo. E siamo qui al 2011 800 24 00 24. Andiamo a Verona da San. Buonasera.
Buonasera, dottor Cocciani.
Dica.
È un piacere ascoltarti di nuovo da tanto tempo. Comincia a diventare un complimento questo, comincia a diventare un po' molto problematico andare in onda che vincere Allena Lotto, mi sembra.
Addirittura.
È una radio molto ascoltata, da quello che capisco, perché da tante. Niente, io volevo solo dire che la proposta che è stata fatta dalla parlamentare oggi del discorso dei commercianti di
della lingua italiana, sì.
Io sono molto d'accordo con questa, anche se sono un immigrato, sono molto d'accordo anche per l'integrazione di questi commercianti, perché tanti commercianti non parlano neanche l'italiano, hanno delle attività commerciali, ma questo non vuol
però,
dire
però scusi
che...
un attimo San, io non capisco una cosa del genere. Io sono abbastanza scettico invece su questa proposta, per carità. Poi la parlamentare della Lega parla di una proposta simile in Inghilterra da parte del partito laburista, ma è un altro contesto. Non capisco, se uno ha un negozio, apre un negozio e parla, diciamo, male l'italiano, qual è il problema? Evidentemente i clienti italiani, se non sono soddisfatti, non ci vanno.
Non è così, ma io l'ho capito un altro discorso. Almeno da capire il fisco, capire la finanza, capire le faccende.
Ho capito, ma andrà sempre a danno del commerciante se non sa l'italiano bene. Poi per il fisco, mi scusi, poi ci sono i consulenti,
no,
i commercialisti.
Non vuol dire che sono d'accordo su tutte le spalate che fanno i leghisti ultimamente, perché ad esempio ci sono dei leghisti che sono molto educati.
No, ma lasciamo perdere le altre proposte della Lega. Stiamo parlando di questa di oggi, che è quella dell'esame di italiano obbligatorio per gli stranieri che hanno una parte, che bisognerebbe farlo anche per gli italiani, non è detto mica gli italiani poi.
Sì, è una proposta che fanno, però secondo me è una cosa anche molto giusta per i commercianti, almeno capisci le faccende del fisco. Poi però io dico una cosa.
A me tutto quello che è burocrazia, esami, dunque commissioni.
Sì, ma uno può aprire, basta prendere il REC da un altro, non ci sono problemi, perché è una sparata che fanno i leghisti ultimamente, perché c'è una concorrenza sleale dei leghisti dalla Toscana fino a Madonna di Campiglio, che la spara grossa contro gli immigrati, perché questi immigrati qua non hanno il diritto al voto, sono come, non so se posso dire in radio, ma come quella puttana che si fa dare senza pagare niente, praticamente chiunque spara con il marocchino, con lo straniero, va bene che diventa famoso.
Vabbè,
ma loro devono sapere che tanti immigrati in Italia,
sì,
c'è quello che ha lavorato 30 anni, che ha lavorato,
sì, no, ma adesso non siamo però generici, no. Hassan, che si facciano le sparate, lei ha ragione, per carità,
noi rappresentiamo quasi come la sua, quasi la sua.
Ho capito, ma questa proposta le piace o no, quella dell'italiano?
No, non c'è problema, basta che va applicata per tutti quanti, non solo agli immigrati,
tutti quanti, anche agli italiani, dice lei?
Anche tutti, perché tanti italiani non sanno neanche la legge e fanno del commercio.
Ma lei ha ragione, io infatti sono molto scettico su queste proposte così, su queste così estemporanee, non mi pare qualcosa che possa portare...
Vanno anche sostenuti gli immigrati, non solo sparati.
No, d'accordo, certo, grazie. Rettifica di Bossi, il governo può andare avanti, piccola rettifica rispetto alle affermazioni di questa mattina alla Padania. L'alleanza tra Lega e PDL non è a rischio. Va bene, Marco da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Finalmente. E niente, volevo intervenire sul discorso della proposta del parlamentare leghista.
Sì.
Ebbene, pure io sono straniero e sono d'accordo, ma non col commerciante, se no con lo straniero che arriva in Italia. La prima cosa che deve imparare è la lingua. È una cosa, se uno vuole l'integrazione.
Sì, d'accordo, ma questa cosa della lingua che bisogna imparare, io credo che non possa passare attraverso, che ne so, un esame di Stato, altrimenti che succede? Ti cacciamo via. Insomma, questa mi sembra un po' una.
No, però. Cioè,
la proposta inglese, per esempio, è, almeno da quello che ha comunicato questa parlamentare leghista. Tutti quelli che hanno contatto, tutti gli stranieri che fanno un lavoro in cui c'è il contatto con il pubblico, devono avere, insomma, delle conoscenze di lingua inglese.
Io sinceramente non conosco.
No, vabbè, questa
proposta inglese. No, però io ho una sorella in Germania, ha sposato un cittadino tedesco e ha avuto l'obbligo della scuola per 2 anni. 4 ore al giorno.
No, ma per carità, va bene. Cioè, lei dice, l'integrazione si fa anche in questo modo. Può darsi che sia così.
Pronto?
Sì, buona Padania.
A lei?
Sono Antonella dalla provincia di Varese.
Buongiorno.
Per quanto riguarda il Fini, per anni si è costruito questa immagine di uomo per bene, di uomo moderato, ha calato la maschera, è quello che è sempre stato un fascistone, che come in questo caso vuol far entrare milioni di extracomunitari, dargli il voto, praticamente fa scomparire il popolo italiano, stabilire loro, lui con altri, che qui non è più casa nostra, lo stabiliscono loro, non è che l'ha ordinato il dottore, come diceva Bossi ai tempi, non l'ha ordinato il dottore l'immigrazione, praticamente praticamente loro stabiliscono che questi arrivano e si prendono tutti i diritti, tra un po' potrebbero anche bruciarci le case e buttarci fuori, come è successo in Kosovo. L'altra cosa, lui ha stabilito, vuole continuare che il nord sia schiavo, non ho capito perché io debba lavorare per gli altri, anche se ci fossero i fondi, dove sta scritto che noi dobbiamo lavorare per mantenere le zecche. E poi non, una cosa da non sottovalutare, Fini era favorevole, è favorevole all'eugenetica. A scuola mi hanno insegnato che i nazisti facevano queste cose di selezione della razza con gli occhi azzurri eccetera, facevano la selezione della razza ed era una cosa riprovevole ed era una cosa da nazisti. Lui alla fine è d'accordo con queste cose, perciò Fini è questo, con noi non c'entra niente e noi dobbiamo andarcene per i fatti propri. Col Berlusconi valuterà Bossi, però anch'io sono molto delusa perché nel programmino che hanno fatto ieri è sparito il federalismo, perciò spero che le nostre regioni in mano alla nostra gente, visto che non ci danno, si trattengano di prepotenza le cose, i soldi che ci spettano. Buona
Padania.
Grazie
mille.
Estratto da Radio Padania. 800 24 00 24, sono le 20:19, andiamo a Milano da Stefano. Buonasera.
Sì, buonasera. Mi perdoni, ma sono in un supermercato, quindi non sono riuscito a sentire fino adesso.
Prego, dica.
Allora, il mio intervento era, ieri sera stavo guardando Porta a Porta.
Sì.
E mentre sentivo parlare, c'era chi, non, diciamo il finiano, adesso non mi ricordo chi ci fosse, diciamo della squadra di Fini, grosso modo, e mi sembrava come se stesse parlando una persona all'opposizione. Adesso, questo deputato faceva parte comunque del partito di maggioranza e secondo me quando un partito comunque è rappresentato nel governo, più che parlare in senso generico, bisognerebbe muoversi sulla... bisognerebbe muoversi, come sto prendendo il filo, sulla, cioè dovrebbe dare delle proposte più che essere in maniera, lavorare in maniera generica. L'impressione che ho è che Fini, insieme a Casini e Rutelli, stiano cercando di, da una parte, creare un polo a sé, e dall'altra parte...
questa è un po' fantapolitica, Fini, Rutelli, sì, eccetera, eccetera.
Può essere fantapolitica, può essere, sicuramente lo è, però diciamo che ieri sentendo parlare questo esponente vicino a Fini, mi sembrava come se stesse parlando l'opposizione.
No, questa è un'impressione, Stefano, che hanno avuto in molti che ci hanno telefonato, e devo dire la verità che... l'idea, al di là delle preferenze personali, l'idea di una personalità importante nel PDL che usa alcuni argomenti dell'opposizione e anche in alcuni casi certe parole che vengono utilizzate nei dibattiti pubblici dall'opposizione negli elettori del PDL è una cosa che ha suscitato un certo sconcerto.
Sì, secondo me, a prescindere dal discorso dei elettori del PDL, secondo me comunque un esponente che fa parte della maggioranza di governo dovrebbe dare, più che in senso generico, dovrebbe dare delle proposte che poi vengono discusse con l'opposizione, che porta temi in maniera
generica,
però dovrebbe portare più che altro delle cose concrete sul tavolo, più che parlare in senso generico.
Bene, grazie. Andiamo a Macerata. Sergio, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera. È un piacere ascoltarlo, l'ascolto tutte le sere, mi piace il suo modo di entrare a piedi pari sulle cose degli ascoltatori, ma detto in maniera buona. Senta, io praticamente vedo la politica come un pianeta lontano, quindi magari quello che le dirò mi verrà pure a me un'entrata a piedi pari. E in pratica l'impressione è questa. Sembrerebbe che uno, diciamo, tutto questo siparietto che si è aperto in questi giorni non serve altro che portarla, diciamo, portar nuovamente alle votazioni. Quindi le votazioni sono un'industria e comunque secondo me creano anche parecchio reddito. E poi magari qui forse anche questo qui sarà fonda politica. Secondo me c'è dietro la voglia del presidente Berlusconi di lasciare un po' la politica che sta facendo fino adesso per puntare al Quirinale. Quindi magari...
No, Sergio, però mi scusi, adesso francamente vedere dietro, ne abbiamo detti di tutti i colori in questi giorni e spero che questa discussione sul fine Berlusconi in qualche modo si concluda, perché evidentemente non c'è più nulla da dire se si arriva a pensare che addirittura ci può essere Cosa c'entra l'ambizione che Berlusconi magari avrà di andare al Quirinale, non lo so, mancano ancora 3 anni, ma eccetera, con questo scontro tra Fini e Berlusconi? Mi scusi, cioè, cosa c'entra?
Per la sua prima la politica, perché poi probabilmente...
Per
lasciare un po' prima la politica, che
non lo so, per lasciare la politica, non mi pare che abbia intenzione di lasciare la politica Berlusconi.
No, lasciare la politica sta facendo fino adesso, probabilmente per i prossimi 3 anni, non so se riuscirà a far tutto quello.
Sì, ma ho capito, ma cosa c'entra lo scontro tra Fini e Berlusconi con queste cose, con queste...
Per andare alle elezioni, probabilmente per rifare nuovamente le elezioni, per cambiare un po' le carte in tavola, probabilmente.
Bah.
E poi, se permette, posso una cosa velocissima.
Beh, Sergio, sì, però veloce,
Velocissimo, guardi, riguardante l'immigrazione, al volo gliela dico. Allora, io sono venuto dall'Argentina 30 anni fa e quando sono venuto qui io mi ricordo che ogni mese i carabinieri venivano dove abitavamo noi per controllare se mio padre aveva ancora il lavoro per rinnovare il permesso di soggiorno. Ogni anno lui era costretto ad andare una settimana a Genova per rinnovare il permesso di soggiorno. Quando lui è sposato con una donna italiana, con la cittadinanza italiana, e io a quel tempo, avendo 5 anni, Dopo pochissimi anni ricevetti, cioè per
Sergio, tempo. Guardi, non ho veramente la possibilità di esaminare questo caso personale. Lei che cosa ci vuole dire? E meno male che doveva essere breve con questo suo intervento.
Che c'erano 30 anni fa, con magari i discorsi che si possono fare adesso, se qualcuno dice che è un immigrato deve conoscere l'italiano, oppure se deve rispettare certe regole.
Non ho capito nulla. Non ho capito niente, mi scusi. Cioè, lei che cosa vuole dire?
Che 30 anni fa l'immigrazione italiana riguardante l'immigrazione diciamo, era completamente opposta adesso. Nessuno si scandalizzava se i carabinieri o magari anche i vigili urbani ogni mese controllavano se un immigrato aveva avuto permesso per poter rinnovare il permesso di soggiorno, tutto lì.
Va bene, grazie. Marco da Palermo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo parlare di questa polemica tra Berlusconi e Fini, premettendo che sono lettore del PD, e questa polemica mi in qualche modo conferma che secondo me continua a essere Berlusconi l'anomalia per un'interpretazione sua del potere, perché Fini è presidente della Camera, però anche prima di esprimere posizioni in dissenso nei confronti di Berlusconi, ugualmente lui esprimeva delle posizioni politiche che magari erano più collimanti con quelle di Berlusconi, quindi sempre faceva politica, ma faceva politica perché è un leader, così come Bertinotti, essendo ex segretario di Rifondazione, era sempre un punto di riferimento in quel partito, o Casini.
Ma, Marco, ma lo sa che io non ho capito quello che lei vuole dire? Io non lo so, qualche volta sarò... Cioè, cosa vuole dire lei? Non ho capito.
Fini
conosce Berlusconi. Berlusconi è sempre uguale. Cioè, non è che è un
è legittimo. È legittimo che Fini possa anche nelle dinamiche politiche avere delle posizioni politiche diverse. Ma infatti credo che Berlusconi rimproveri a Fini il cambiamento di atteggiamento.
Sì, ho capito, ma queste posizioni sono largamente minoritarie nel PDL, largamente minoritarie.
E appunto perché sono largamente minoritarie.
Non si vuole accettare all'interno di un partito, esiste una maggioranza e una minoranza, e se non si vuole uscire dal partito, su alcuni temi, la minoranza... soccombe di fronte alla maggioranza in un partito.
Ma non credo che si contesti.
Qual è il punto? No, lo sa cosa si contesta invece? Lo sa cosa si contesta, Marco, invece? Glielo dico io cosa si contesta, perché se uno si va a leggere gli editoriali di Fare Futuro, eccetera, c'è sempre la contrapposizione tra noi e loro. Noi siamo la destra onesta, virtuosa, repubblicana, costituzionale, la destra pulita, la destra loro sono quelli che invece vogliono la destra plebiscitaria, rozza, leghista, razzista, eccetera, eccetera. Questo è il ragionamento che c'è dietro gli uomini di Fini. È questo, non è semplicemente una differenziazione di posizioni o diciamo su questa cosa la pensi in maniera diversa. Cioè, noi e loro, noi siamo la destra, diciamo, più presentabile. Voi che siete schiavi del padrone Berlusconi siete la destra rozza e becera. Questo c'è. Io capisco questo da persona.
È cronaca ed è vero, però quello che volevo anche dire io, cioè, la richiesta di dimissioni di Berlusconi a Fini che utilizza come...
Vabbè, ma quello è quello...
Del... quello secondo me è però sintomatico della concezione del potere, perché Berlusconi...
Sì, ma Berlusconi non è che ha detto ti faccio fuori, abbia pazienza, no, Marco, no, non lo può fare perché non si può far dimettere un presidente però, della Camera, no?
Però il messaggio, quello che io comprendo...
Ma io ci sono un sacco di... Scusi un attimo, Marco, ci sono un sacco di persone che io conosco, di sinistra, che mi hanno detto, beh, effettivamente, se... Ed è quello che penso io in fondo, anche se... Credo che sia un problema minore questo qua. Se uno fa politica attiva in una corrente quotidiana, una continua ogni giorno dichiarazioni eccetera eccetera, crea una sua corrente, io credo che questo ruolo sia incompatibile con quello di Presidente della Camera. Non è che Berlusconi ha detto una cosa così fuori dal mondo perché vuole detronizzare Fini rompendo la Costituzione. Abbia pazienza.
Dottore, io rispetto alla sua opinione, però quello che volevo dire è che secondo me anche alla base c'è un altro ragionamento, cioè tu sei un leader di minoranza, se fossi stato un leader di minoranza nel 2008 tu non saresti presidente della Camera dove ti ho messo io.
Certo, certo, ma è così, ma è normale, che, è normale che sia così, presidente della Camera del Senato, in base a che cosa vengono scelti, mi scusi.
Sì, ho capito, però tu non hai un minimo di riconoscenza nei miei confronti e quindi è come se lo tratta come se fossi ministro.
Sì, però Marco, mi scusi, ma non è... Ma non,
questo,
sì.
è quello che mi permettevo di dire, è come se fosse stato nominato ministro.
Berlusconi sa benissimo che non è così, altrimenti avrebbe il giorno dopo firmato una carta per farlo fuori come ministro, insomma, non è questo
punto. Dico, lo tratta la dinamica, è come quella di Presidente del Consiglio con quella di ministro.
No, ma la dinamica non è questa, perché la dinamica è semplicemente quella di qualcuno, se uno vuole fare politica ogni giorno, quotidianamente, perché sa, Casini faceva politica, ma la faceva, diciamo, in maniera, poi era a capo di un partito in contemporanea, per cui faceva politica anche se in maniera più felpata, poi io non mi ricordo in 5 anni da presidente della Camera di Casini di scontri formidabili con Berlusconi come quello di ieri, non ci sono stati, eppure poi la strada tra i due ha preso la direzione che sappiamo, per cui insomma, il punto è un altro: quando c'è una rottura di questo tipo e uno è presidente della Camera, quella poltrona un po' traballa, quello mi sembra evidente. Eccoci, 20:35, TG2.
Dopo lo scontro tra Berlusconi e Fini, Bossi avverte il PDL, subito il federalismo o non si va avanti, il Premier, non ci sarà un nuovo Predellino, Fini, riforme condivise. La Grecia sull'orlo della bancarotta chiede di attivare il maxi prestito dell'Europa e del Fondo Monetario. Tremonti, se la casa del vicino brucia, bisogna aiutarlo. A Salerno il presidente della provincia toglie i riferimenti alla resistenza dai manifesti del 25 aprile e dice liberi solo grazie agli americani, ed è polemica. Una mamma di Gela depressa per la separazione tenta il suicidio, si getta in mare con i 2 figli piccoli, lei si salva, i bambini muoiono annegati. A Capri il divieto di importunare i turisti si aggiunge alle ordinanze che arrivano con la stagione estiva da nord a sud e fanno discutere.
Bene, andiamo a provincia di Bolzano. Paolo, buonasera.
Sì, buonasera. In realtà sono in viaggio, mi trovo adesso dalle parti di Milano. Cioè,
prego.
Provenivo da Merano. Ecco, io volevo intervenire, tanto facendo una piccola premessa, ritengo questo fatto come un episodio divertente di una politica che non riesce a dare nulla di interessante e che ha bisogno di questi momenti per attirare la sua attenzione. Oltre alle barzellette di Berlusconi ci dobbiamo assorbire anche queste lotte intestine. Ecco, quello che penso è, volevo esprimere una mia sensazione, la mia duplice sensazione, da un lato di forte goduria nel vedere un partito che fino all'altro giorno si professava partito dell'amore e che oggi è in mezzo ad una guerra.
Guardi Paolo, la sentiamo malissimo, proviamo a richiamarla. Antonio da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, il mio intervento è un po' fuori tempo, si riferiva, e anche fuori tema se vogliamo, mi riferivo a quanto diceva a proposito del figlio di Bossi, il Trota. Non trovo molto condivisibile il discorso che siccome il Trota ha 20 anni ed è comunque pagato con i soldi miei e dei contribuenti, che gli sia consentito dire qualunque boiata perché ha 20 anni.
Qual è la boiata che ha detto, mi scusi?
che va bene provare tutto tranne dove coltori, non credo che se lo possa permettere.
E perché, scusi un attimo, quale sarebbe la boiata? Non sarà una cosa brillantissima, ma la boiata è un'altra cosa, mi scusi Antonio.
Va bene, ritratto il termine.
No, ma
possa essere consentito una persona così
Antonio ha detto una cosa
con un curriculum alle spalle come quello di Renzo Bossi.
Sì.
Soltanto perché è stato votato in un'area ben definita e così limitata, di essere ingenuo all'età di 20 anni con il ruolo che ha.
Sì, Antonio, ripeto, io lo...
Cioè, non lo trovo giustificabile, per carità, è stato eletto democraticamente.
No, ma lasci perdere l'elezione democratica o non democratica, tutte le elezioni sono democratiche più o meno nel mondo occidentale, ma il punto non è questo. E dice, Bossi non può dire tutte le boiate che vuole, a parte che uno è libero di dire tutte le boiate che vuole, insomma, anche ne paga poi le conseguenze, no? Si pagano le conseguenze di solito per le boiate, dal punto di vista politico, per le boiate che si dicono. Per cui certamente sono delle frasi banali, un po' generiche, però dipende anche dalle domande. Forse l'errore è fare l'intervista a Vanity Fair, non ha grandi consiglieri Renzo Bossi. Quando uno dice cosa vuoi provare nella vita? Tutto tranne i culattoni e la droga. Vabbè, insomma, ostenta la sua eterosessualità e dice che non vuole mai provare droghe. Sul fatto che non voglia mai provare droghe
è
abbastanza condivisibile. E l'ostentazione dell'eterosessualità, insomma, fa parte di quella... No, di quella un po' dell'aspetto da ragazzino, della questione del un
non
po'
sono
di.
Sono d'accordo, dottor Cruciani. Credo che quella non sia parte dell'essere ragazzino e del
e che cosa?
Fare...
Dell'odio nei confronti degli omosessuali?
Mi scusi?
Dell'odio nei confronti degli omosessuali, mi scusi?
No, come espressione di un partito di estrema destra degli ideali xenofobi, omofobi.
Ah, cioè la frase di Renzo Bossi sugli omosessuali è l'espressione di un partito di estrema destra, xenofobo, eccetera,
no, ma
eccetera.
Se l'avesse detta un diciottenne qualunque,
abbia pazienza.
Non avrebbe avuto nessun
problema. Invece Renzo Bossi quella frase sui gay è questo, non gli piacciono gli uomini. E non gli piacciono gli uomini, pazienza.
Da cittadino, quello che dico ha un certo significato. Se io sul lavoro o come rappresentante di un'azienda dico precise cose, quelle cose hanno un diverso significato.
Sì, ho capito, ma ripeto, Renzo Bossi che dice? Io voglio provare tutto tranne i gay e la droga. Non vuole provare, non vuole avere esperienze omosessuali. Diciamo, è un'ostentazione, come ho detto prima, della sua eterosessualità. Beh, allora?
Beh, c'è molto di peggio, francamente. Però, a parte questo, ripeto, io... trovo assurdo giustificare.
Ma io non sto giustificando nulla.
A 20 anni si possa permettere queste cose.
Ma io non sto giustificando nulla, Antonio. Capiamoci bene. Non è che perché non c'è bisogno di giustificare niente. Per carità, Renzo Bossi dovrebbe rendersi conto che da consigliere regionale della Lombardia, naturalmente ormai si valutano giustamente, come dice lei, siccome è pagato anche da noi, si possono valutare ogni sua singola frase. Però insomma poi saranno gli elettori a giudicare queste cose. Uno, se dice una stupidaggine, ne paga le conseguenze. Però
ho un timore,
ecco, farci sopra o ricamarci sopra una sorta di filosofia politica della Lega a partire dalle frasi di Renzo Bossi, certamente, diciamo, nel passato gli esponenti della Lega nei confronti del mondo omosessuale non è che siano espressi con queste frasi di grande simpatia, su questo non c'è minimo dubbio.
Siano frasi del perfetto per un particolare tipo di audience, che è l'audience che le apprezza.
Può darsi che sia così. Collegamento con Salerno, con Antonio Iannone, che è assessore alle politiche giovanili della provincia. Buonasera.
Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
Iannone, che c'è? Un telefonino che squilla?
Sì.
Lo spenga. Quanti telefonini ha lei?
Ma ne ho due.
Ne ha due, no? Si limita a due, non è come lo Tito che ne ha 6-7.
No, non sono neanche Lotito, quindi.
No, non è Lotito, appunto. È un esempio così, il primo esempio che mi è venuto in mente di persona che conosco che ha un numero spropositato di cellulari. Senta, Iannone, la provincia di Salerno è un po' nell'occhio del ciclone oggi per questo manifesto sulla resistenza, in realtà questo manifesto sul 25 aprile, in cui voi avete cancellato la resistenza e avete fatto un accenno invece alla di elogio all'esercito americano. A me questa cosa commuove molto, devo dire la verità, perché insomma è vero che il contributo degli Stati Uniti o comunque dell'esercito americano nella liberazione d'Italia è stato sempre un po' sottaciuto, è stato sempre un po' negletto, se vogliamo, dalla retorica antifascista del Partito Comunista. Ma in ogni caso ci sono grandi polemiche anche da parte di esponenti del PDL su questa cosa della resistenza. Mi dica.
Ma guardi,
le posso dire innanzitutto che questa polemica eventualmente arriva con un anno di ritardo, perché io ho avuto la possibilità oggi di confrontare il manifesto che è stato fatto per il 25 aprile dalla precedente amministrazione provinciale, perché noi ci siamo insediati nel giugno del 2009 e anche lì non si faceva nessun cenno alla resistenza. Peraltro le voglio dire,
la giunta precedente di che colore era?
Centrosinistra.
Vabbè, non è che hanno fatto lo stesso manifesto che avete fatto voi?
Non è identico, ma sul rilievo che lei mi sottoponeva del riferimento alla resistenza, vuol dire, c'era un'analogia di discorso. Comunque, al di là di questo,
al di là del passato, perché voi avete cancellato la resistenza partigiana?
Non è stata cancellata nessuna resistenza partigiana o di altro.
Guardi, che a me non me ne frega niente, non è che sto facendo la difesa della resistenza partigiana,
no,
eccetera,
no,
eccetera.
No, ma si immagini, non sto polemizzando con lei. Io ho letto
De Magistris addirittura parla di revisionismo infame.
Vabbè, ma De Magistris parla di tante cose. Ci mancherebbe altro che non si potesse parlare in Italia. Vuol dire, ha parlato anche una escort del Presidente del Consiglio in prima serata, figuriamoci, tutti possono parlare.
Vabbè, adesso che c'entra l'escort?
In questo paese, grazie a Dio, esiste la democrazia, quindi si può parlare e si può scrivere.
Vabbè, ma insomma è revisionismo questo qua o no?
Io
perché
credo,
mica il revisionismo è sbagliato,
no, è attualizzazione, perché credo che il passaggio che sia stato fatto porta il valore della libertà e della democrazia nell'attuale, senza negare il passato. Quindi
vabbè, adesso non mi faccio un discorso diplomatico. Voi avete messo al centro di questo manifesto soprattutto la questione dell'esercito americano, no?
È stato fatto un riferimento all'esperienza americana proprio in virtù del fatto che le dicevo, dell'attualizzazione del messaggio della difesa della libertà
Mi scusi un attimo, io non andiamo al punto, perché sennò pigliamo in giro gli ascoltatori. Il manifesto recita...
Ma guardi,
in
questi lo lasci giudicare
ai radioascoltatori. No, ma guardi che io probabilmente sono d'accordo con lei, però non me la metta in maniera generica. Allora, testo del manifesto.
Sì.
Festa della Liberazione 45-2010, alle cittadine e ai cittadini della nostra provincia. La festa del 25 aprile celebra la riconquista della libertà del popolo italiano, la difesa dei valori fondanti per la dignità dell'uomo e per la convivenza civile e democratica della nostra comunità nazionale. Va bene. In questa ricorrenza, un pensiero va al sacrificio dei giovani soldati degli eserciti alleati, in particolare a quello del contingente statunitense, immolati sull'altare di un'altra patria per l'affermazione dell'ideale di libertà e democrazia. L'intervento dell'America nella nostra terra ha sancito un'alleanza che ha garantito un lungo periodo di pace e di progresso economico e sociale. Senza precedenti ha salvato l'Italia come l'Europa dalla dittatura comunista. A me, si figuri, mi si apre il cuore di fronte a cose di questo tipo. Il sacrificio di tanti militari e civili che hanno aiutato la coalizione alleata dei paesi democratici rappresenta il punto fondante della nostra nuova nazione. L'identità e il sacrificio di chi ovunque ha combattuto per la patria sono comunque una risorsa dalla quale attingere idee e forza per il governo e lo sviluppo della nostra terra. Con questo spirito, per l'amministrazione della provincia di Salerno, attraverso la celebrazione dell'anniversario del 25 aprile, ripropone un ricordo e ispira un nuovo progetto di unità nazionale volto a costruire un futuro migliore. Vabbè, poi si conclude nel quadro dell'Alleanza Atlantica e delle altre nazioni democratiche. Da Palazzo Sant'Agostino, 25 aprile 2010. Presidente Edmondo Cirielli, che oggi non abbiamo trovato. Che fine ha fatto il presidente Cirielli? Dove sta?
Guardi, io non faccio il cercapersone.
No, lo so, ma dove sta? Lei è l'assessore, uno dei collaboratori di Cirielli, dove sta?
Non sono il custode, guardi, lei mi ha chiamato, io ho risposto.
Va bene, d'accordo, un attimo solo, abbiamo degli impegni col traffico, però torno subito da lei. Qui non c'è nessun riferimento, io non dico che sia sbagliato, non c'è alcun riferimento al contributo della resistenza partigiana, chiamiamola pure, ma anche contributo, diciamo, non solo di quella comunista, anche della resistenza italiana. Voi vi concentrate soprattutto, un pensiero va al sacrificio dei giovani soldati degli eserciti alleati, in particolare a quello del contingente statunitense. Eccoci, 20:48, allora, Iannone.
Sì. Siamo sempre qui.
Allora, nella comunicazione per i media della provincia di Salerno, immagino che lei ci abbia messo lo zampino in questa comunicazione, o comunque abbia contribuito, poi si dicono alcune cose abbastanza chiare.
No, guardi, ma non so perché lei afferma queste cose. Quale zampino avrei messo?
Ma no, lo volevo dire, è un modo per dire, lei ha contribuito, immagino, oppure sia, è a conoscenza.
No, io ho preparato un comunicato stampa che diffonderò domani mattina. No, ma... non ho messo nessun zampino.
Scusi, Iannone, sì. Secondo me stiamo discutendo della stessa cosa. Sì. Provincia di Salerno, comunicazione per i media, 25 aprile, Cirielli, la verità storica per le giovani generazioni.
Bene, posso sapere qual è la domanda?
No, la domanda è questa. Lei pensa che sia stato giusto omettere da quel testo del manifesto la parola resistenza?
Ma guardi, il discorso non è che uno omette la parola resistenza, è la lettura che uno dà.
Eh beh, non c'è la parola.
Del fatto storico ed è avuto la sensibilità di attualizzarlo. Poi si può condividere o meno. Ovviamente il presidente della provincia è stato eletto dai cittadini. Ci sarà un altro presidente della provincia, riterrà di fare diversamente.
No, vabbè, quello va da sé. E dunque la vostra interpretazione del fatto storico qual è?
Ma guardi, allora io le dico che condivido il testo che è stato diffuso. Personalmente io sono anni che sostengo nel mio modesto ruolo locale,
sì,
che la festa della liberazione deve diventare la festa della pacificazione nazionale, perché secondo me a distanza di 65 anni i tempi sono maturi per dire che fu guerra civile tra italiani e che chiunque ha combattuto nella convinzione delle proprie idee con onestà intellettuale per la patria va rispettato.
Va bene, Iannone, questo qua siamo d'accordo, però nella comunicazione che c'è stata da parte del presidente Cirielli si dicono alcune cose e si dice al di là del contributo dell'esercito americano eccetera eccetera, senza l'intervento di centinaia di migliaia di giovani americani l'Italia non sarebbe stata liberata e la coalizione non avrebbe sconfitto la Germania nazista. Lei è d'accordo su questo?
Ma a me sembra un dato evidente.
Benissimo, sono d'accordo pure io. Sono d'accordo pure io. La resistenza era un movimento composito che intruppava anche persone che non combattevano per la libertà e la democrazia, ma per instaurare una dittatura comunista in Italia. È d'accordo lei?
Ma guardi, mi sembra che nella porzione di Europa che è stata liberata dai russi, dall'Armata Rossa, si è insediata una dittatura.
Vabbè, comunque lei è d'accordo allora?
Ma non sono io ad essere d'accordo, sono i fatti della storia.
D'accordo,
che lo dico,
no? D'accordo. Se ci avesse liberato l'Armata Rossa anziché gli americani, per 50 anni non saremmo stati un paese libero.
Dove ha liberato l'Armata Rossa si è insediata una dittatura comunista.
Dunque lei è d'accordo con questa impostazione? Insomma, mi sta
io sono d'accordo perché cioè, è la storia che lo dice.
Sì, d'accordo. Un ruolo della resistenza italiana ci sarà pure stato.
Io penso che l'Italia poteva correre gli stessi rischi della Jugoslavia.
Benissimo. E dunque fare.
Ma certo che il ruolo della resistenza c'è stato. Però
perché voi non lo mettete? Perché avete voluto fare un'innovazione, diciamo, da questo punto di vista? E avete voluto sottolineare soprattutto il ruolo dell'esercito americano.
Io
così.
Io dico con molta tranquillità. Io credo. Almeno lo evinco dalle parole che il significato del 25 aprile sia stato proiettato verso il futuro.
Beh, ecco, sì, no, lasciamo perdere il futuro. Qui c'è un riferimento al passato, cioè al ruolo dell'esercito americano.
Certo, qui parliamo del 25 aprile del 45,
appunto,
cioè,
sì, ho capito.
È chiaro.
Allora, guardi, le leggo per esempio il senatore Luciano Guerzoni della segreteria nazionale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, dice: ignorare partigiani è fazioso.
Ma non si è ignorato i partigiani, è stato detto che la resistenza era un movimento composito, vuol dire, non è che lo afferma il presidente Cirielli, anche uomini di sinistra hanno scritto libri come Panza dove hanno illustrato questa.
Ma questo lo so, io voglio capire una cosa.
Diversità interna.
Sì, sì, certo, non c'è dubbio.
C'erano i partigiani bianchi, c'erano i partigiani rossi.
Il Partito Democratico pure dice.
Coloro che combattevano per instaurare una democrazia e coloro che combattevano perché volevano sostituire una dittatura.
Qualcuno, per esempio Fiano, Emanuele Fiano, deputato responsabile di sicurezza del Partito Democratico, Cirielli vuole riscrivere la storia. Adesso, francamente, leggendo il manifesto mi sembra esagerato, non è che si dice che
io penso che persone che hanno difficoltà politiche cercano di alzare la bandiera con la cortina fumogena. Io credo al di là delle appartenenze politiche che l'analisi storica, culturale non si sia mai consumata in un modo assolutamente sereno in Italia. Io oggi dico che i tempi sarebbero maturi, però ci vuole una linearità di comportamento.
Certo che pare bizzarro, Iannone, che una iniziativa, diciamo così, possa venire da un'amministrazione provinciale, perché mica voglio dire che non può venire nulla dall'amministrazione provinciale, perché proprio l'amministrazione provinciale di Salerno punta su questo.
Ma dottore Crucito, io penso che tante amministrazioni,
Cruciani,
le chiedo scusa, tante amministrazioni provinciali, comunali, abbiano avuto l'intenzione di commemorare il 25 aprile. Poi ovviamente i contenuti di manifesti o di messaggi commemorativi, quelli risentono naturalmente delle idee, delle convinzioni, certo, e delle sensibilità dei vertici amministrativi.
Comunque voi non avete messo la parola resistenza, molti si sono arrabbiati per questo.
Ma secondo me molti si arrabbiano perché ci sono persone che oggi, pur non venendo dall'estrazione di sinistra, parlano di resistenza. Poiché si vuole, a mio giudizio, fare a tutti i costi la polemica, ben venga il confronto sulle idee. Io credo che la polemica sia anche il sale della democrazia.
Va bene, grazie Iannone. Paolo da Milano, buonasera. Paolo,
buonasera.
Dica.
Sì, da Roma. No, non rispondevo.
Da Roma, va bene, Paolo da Roma è uguale.
Senta, buonasera. Allora io leggerei la domanda, perché lei mi ha anticipato, che ha posto a Panza, cioè ma che farà adesso Fini? Perché io onestamente, riguardandomi, sentendomi un po' tutto l'intervento di ieri, onestamente guardandolo da vicino penso che abbia ragione su ogni tema. Ma poi astraendosi un attimo uno pensa, ma allora che sei entrato a fare nel PD? Cioè come pensavi di non essere fagocitato?
Ma non è questione di essere fagocitato, Berlusconi è sempre stato Berlusconi, non è che pensava ad una struttura del partito in cui ci fossero le correnti, la discussione, i documenti, le carte, le burocrazie, le cose, cioè è evidente che è così, è un altro tipo di partito. Io sono favorevole a un tipo di partito più aperto, una sorta di partito come comitato elettorale. In America tutte queste discussioni, ma anche in Inghilterra sulle correnti, non esistono, sono inesistenti queste, per carità, poi ci sono le articolazioni interne, però come è avvenuto per esempio il passaggio da Brown a da Blair a Brown? In un momento di grande perdita di consenso di Blair per la guerra eccetera, Brown con una manovra limpida, certo poi sempre facendo politica, dunque sempre con un po' di trame, no? E comunque ha ottenuto la maggioranza dei voti parlamentari nei confronti di Blair e ha preso il potere. Cioè un altro leader si sostituisce quando ha meno consenso, no? Cioè quando comincia ad avere meno consenso. Non mi pare sia il caso di Berlusconi, o no?
Ma guardi, tra l'altro poi, cioè, rimanendo all'intervento di ieri, ma si può mai pensare di andare veramente nella tana del lupo, perché di quello si trattava, forti di cosa non so, e dire, parlare dei temi fondanti dell'entrata nel Partito Popolare Europeo. Ma lì, ieri sera, ma se ne fregavano tutti del Partito Popolare Europeo, dei temi fondanti.
Figuriamoci della Commissione sul federalismo fiscale. Insomma.
La Commissione sul federalismo fiscale era una manifestazione populista interna del PDL.
No, populista.
Sei andato a fare sì, perché penso che, cioè, che dovevi applaudire, chi doveva applaudire ha applaudito, è stato fucilato, quindi io penso che non posso pensare che sia così miope da essersi suicidato così presente, perché lo capisco io che faccio un altro lavoro, immagino, e non ho alcun tipo di pensiero su quello che voglia fare adesso, e sento che anche lei lo chiede.
Secondo me no, ma anch'io non ho chiaro quello che potrà succedere, così insomma, cercando di capire un po' la politica, immagino che ci sarà una rottura a breve, insomma, non so breve che cosa significa o quando si consumerà, però insomma nei prossimi mesi ci sarà una rottura definitiva. Ci sentiamo lunedì 18:30.